Oggi è la festa della mamma, che bella cosa. Il Signore dona i suoi doni meravigliosi. Sara parlava della donna che prega. Io parlerò dell'uomo che prega. Prega l'uomo? Pochi amen. Anche l'uomo deve pregare e soprattutto la Chiesa deve pregare. Amen. Sapete, pensavo che con tutto quello che sentiamo e che accade dobbiamo essere grati a Dio per avere la possibilità di stare qui alla sua presenza. Quanti siamo grati a Dio perché stamattina siamo qui alla sua presenza? Perché sapete, se noi stamattina siamo qui alla sua presenza, significa che stiamo fisicamente bene. Amen? E se non stiamo fisicamente bene, o se non stiamo bene nella nostra anima, stamattina abbiamo anche la possibilità di stare davanti a Lui per stare bene. Perché io sono certo che lo Spirito Santo oggi non ci lascerà uscire da questo luogo se prima non ci avrà messo a posto, se non ci avrà guariti, se ci crediamo. Amen? E pensavo anche che una delle cose che spesso facciamo o non facciamo è il fatto di apprezzare ciò che Dio ci dà, apprezzare ciò che abbiamo, apprezzare anche chi ci sta vicino. Perché sapete, a volte noi diamo le cose per scontate. È normale che sia così. Non è normale che sia così. È un dono e una grazia di Dio ogni giorno. E ho cercato il significato di questo termine, apprezzare, e ho trovato due significati. Il primo è fissare il prezzo di qualcosa. E pensavo che il prezzo di qualcosa dipende da tantissimi fattori. In che senso? Il prezzo di qualcosa viene fissato in relazione al valore di quella cosa. Un diamante avrà un prezzo molto alto, vero? Vero o no? Potete rispondere. Libertà. È che il valore di una cosa cambia in funzione molto spesso, ascoltatemi bene, delle caratteristiche del luogo in cui si trova quella cosa. Vi porto un esempio. Questa cos'è? Una bottiglietta d'acqua. Questa bottiglietta d'acqua, acquistata qui al supermercato, costa 50 centesimi. Questa bottiglietta d'acqua, se è venduta vicino a una sorgente, potrà costare pure 5 centesimi, perché accanto c'è una sorgente d'acqua. Ma questa bottiglietta d'acqua venduta davanti all'ingresso di un deserto, quanto potrebbe costare? Anche 100 euro, se non di più. E se poi te la porta qualcuno in mezzo al deserto e tu sei lì e non c'hai acqua, ti puoi vendere le proprietà. Amen. Tutto questo dipende da tanti fattori, dipende dall'offerta, dalla domanda, dal luogo, dal mercato, dipende da tantissime cose. Quindi primo significato di apprezzare è fissare un prezzo, e questo prezzo potrà variare in base alle numerose caratteristiche di cui abbiamo parlato. Secondo significato della parola apprezzare, che è quello che ci interessa da vicino, è riconoscere il valore di qualcuno o qualcosa, di un amico, di un fratello, considerare e stimare. Pensa a una persona qui accanto a te in questo momento, guardala, se vuoi vai da questa persona, ti puoi anche alzare, e dille: io ti apprezzo. Io ti apprezzo, io apprezzo la tua vita. Sei un valore aggiunto per la mia vita e per questa chiesa. Io vi apprezzo. E sapete, sempre per tornare al discorso dell'acqua, c'è una storia nella Bibbia che è scioccante, qualche volta ve l'ho condivisa, ma sono sicuro che tanti di voi non la ricordano o non la conoscono. E questa storia riguarda il re Davide. Giovedì vi ho detto che uno dei popoli numero uno nemico di Israele erano i Filistei. E in questa storia sono coinvolti anche i Filistei. Seconda Samuele, capitolo 23, versetto 24, dice così: Davide era allora nella fortezza e c'era una guarnigione di Filistei a Betlemme. Ve la ricordate questa storia? Davide ebbe un grande desiderio e disse: oh, se qualcuno mi desse da bere l'acqua del pozzo di Betlemme, che è vicino alla porta. I tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo e attinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta. Quindi la presero e la portarono a Davide. Egli però non ne volle bere, ma la sparse davanti all'Eterno. Chi non conosce questa storia, alzi la mano per favore. Non ti preoccupare, ok, alzate la mano. Chi non la conosce o non la ricorda, bene. Quindi, la presero, la portarono a Davide, egli però non ne volle bere, ma la sparse davanti all'Eterno, dicendo: lungi da me, o Eterno, il fare questo. Non è forse il sangue degli uomini che sono andati a rischio della loro vita? E non la volle bere. Questo fecero quei tre prodi. Mamma mia, questa storia è scioccante. Davide esprime un desiderio a voce alta e, guardate me, non guardate la bimba, e i tre prodi immediatamente, appena sentirono che il re esprime un desiderio a voce alta, cosa fanno? Davanti alla fortezza c'era un campo e c'erano i Filistei accampati, i nemici. Questi tre prodi escono dalla fortezza e cominciano a farsi strada in direzione Betlemme, verso il pozzo vicino alla porta. E si aprono un varco. Come si aprirono questo varco? Combattendo. A rischio della loro vita, per che cosa? Per dell'acqua. Per un desiderio del re. E arrivano fino a Betlemme, fino al pozzo, prendono l'acqua e tornano indietro di nuovo combattendono e la portano al re, a Davide. Io credo che questa sia una delle azioni più elevate, nobili, che esprimono onore, rispetto, stima, gratitudine, ubbidienza, sottomissione, ma soprattutto amore. Perché quei tre prodi amavano il loro re, altrimenti non si sarebbero mossi autonomamente senza che nessuno gli avesse dato alcun ordine. Non è che Davide gli disse: andatemi a prendere l'acqua. Non aveva detto nulla di questo. Eppure loro, rischiando la loro vita, fecero questa azione incredibile. E quando Davide li vede tornare e gli portano l'acqua, la maturità di questo re. Non ne vuole bere. Ma come? Abbiamo rischiato la vita per l'acqua, per portarla, e non ne vuoi bere? Quell'acqua aveva acquistato un valore di sangue. Quell'acqua aveva acquistato un valore di 3 vite. Un valore di onore, di rispetto, di gratitudine. Quell'acqua era troppo preziosa perfino per lo stesso re Davide, che riconosce che è talmente preziosa che non può fare altro che offrirla all'Eterno, a Dio. E questa storia ci insegna tante cose e la sparge davanti alla presenza di Dio. E anche i 3 prodi acquistarono un valore ancora più alto, al punto che sono stati scritti nella parola di Dio per questa azione che loro fecero. E ancora oggi, dopo tutte queste migliaia di anni, ci ricordiamo e leggiamo di questi 3 prodi. Mamma mia, che cosa meravigliosa. Io credo che sia arrivato il tempo di iniziare a cambiare le nostre azioni. E noi cambieremo le nostre azioni se decideremo di cambiare le nostre priorità. E questo si realizzerà se noi cominceremo a cambiare il modo, la prospettiva di vedere le cose. E cambieremo prospettiva se saremo disposti davvero ad iniziare a cambiare noi, la nostra identità. Un po' di anni fa vi ho raccontato una storiella che ho sentito. Puoi mettere questa l'immagine, per favore? Sapete questo luogo qual è e dov'è? Chi lo sa, tranne quelli che lo sanno stamattina? Che luogo è questo? Granché? Questo è il Grand Canyon. Questo luogo è un luogo unico al mondo. Questo luogo è lungo circa 450 chilometri e in alcuni punti profondo fino a 2 chilometri. Sapete come si è formato questo luogo? Attraverso l'acqua, attraverso un fiume che, oggi penso che sia un po' calato, però. Questo fiume è il Colorado. L'acqua ha scavato la roccia e ha formato questa profonda gola. Un posto unico al mondo. E la storiella dice che un giorno si trovarono 3 uomini davanti al Grand Canyon. Uno era un cristiano, non è la barzelletta del palermitano, uno era un cristiano, è simile forse. Uno era un cristiano, uno era un pittore e uno era un allevatore. E così il cristiano, guardando e vedendo questo luogo, disse: ma quanto è glorioso il mio Dio e la creazione che le sue mani hanno fatto. E diede gloria a Dio. Il pittore, vedendo questo spettacolo, disse: questo posto è il posto perfetto per dipingere il dipinto più bello al mondo. L'allevatore disse: questo è uno dei posti peggiori in cui smarrire una vacca. Sapete, tutti e 3 guardarono la stessa cosa, ma videro 3 cose diverse. E perché videro tre cose diverse? Da che cosa è dipeso? Sapete da che cosa è dipeso? Dall'identità di ciascuno di loro. O da colui o da cosa ciascuno di loro veniva o si identificava. Il cristiano si identificava con Dio e vide quell'uomo come la grandezza di Dio, la manifestazione di Dio, tangibile. Il pittore si identificava con il suo talento, viveva per il suo talento e vide il panorama perfetto per creare un'opera con le sue mani. L'allevatore si identificava con il suo lavoro e con tutto ciò che lui possedeva e ritenne quel luogo molto pericoloso per poter perdere qualcosa che gli apparteneva. E la mia domanda è: noi con chi o con che cosa ci identifichiamo? E se stamattina riportassimo questa stessa riflessione sulla Chiesa? Siamo arrivati, siamo entrati, siamo qui, guardiamo questo luogo. Mi chiedo, che cosa vediamo? Cosa vede una persona che per la prima volta entra in questo luogo e vede? Cosa vede? Forse vede un bel design attuale, perché è una chiesa un po' più moderna del solito, o un bel palco. Questo bel lavoro fatto con il legno, o la bella qualità del team lode che trasmette, ci trasporta e ci fa salire alla presenza di Dio, o un buon servizio di accoglienza, di persone che ti fanno un sorriso e ti dicono benvenuto, sentiti come a casa tua. Oppure un luogo normalissimo come tanti altri, approssimativo. E magari vedono tanti difetti nella struttura, ma soprattutto nelle persone. Magari qualcuno non ti ha accolto bene, ci sei rimasto male. O possiamo vedere un luogo in cui ci sono persone lavate dal sangue dell'agnello, persone salvate, persone portate dalle tenebre alla luce, persone in cui si vede e si percepisce l'amore di Dio, la presenza di Dio, la gloria di Dio e il cambiamento. È lo stesso luogo, ma possiamo vedere cose differenti. E ciò che vedremo, lo vedremo in relazione alla nostra identità e al nostro rapporto personale con Dio in questo momento, in relazione a chi siamo e dove siamo. Perché possiamo anche essere le persone giuste, ma essere mentalmente nel luogo sbagliato. Sta cambiando. Se ti dico sta cambiando, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Sta cambiando il tempo. Una persona venerdì diceva: sta cambiando il vento. Sapete, nel 2022 vi ho condiviso un pensiero riguardante l'Italia in relazione a un video che ho visto, non so se ve lo ricordate. L'Italia, il paese più bello del mondo. Ve lo ricordate? L'Italia è il paese più bello del mondo. La Sicilia è la regione più bella del mondo. Palermo è la città più bella del mondo. Questo quartiere è il quartiere più bello del mondo, perché è un villaggio rappresentato da una santa. Sto scherzando. Ma sapete una cosa? Noi siamo dei privilegiati che siamo nati in Italia. E questa riflessione, questo studio diceva che l'Italia è lo 0,50% della superficie terrestre di tutta la Terra, cioè tutta la Terra, lo 0,50% è l'Italia, neanche l'1%, quindi pensate com'è piccola in confronto a tutta la Terra, perché ci sono nazioni grandissime. E gli italiani siamo lo 0,83% della popolazione mondiale, che è circa quasi 7 miliardi, qualcosa del genere. Noi siamo lo 0,83%, quindi siamo piccolissimi su tutta la Terra. Eppure l'Italia ha la posizione geografica e la struttura unica a livello mondiale. Da nord a sud, dai mari che la circondano, le montagne, le Alpi, gli Appennini, tutta la sua struttura e la sua composizione le permette di avere, nonostante la sua piccolezza, innumerevoli primati, cioè prima in un sacco di cose. Ora, tralasciando la storia, perché l'Italia ha fatto la storia, lo sappiamo, i Romani e tutto quello che è successo, l'espansione, ci sarebbe tanto da dire, ma se noi pensiamo a livello culturale, artistico, scientifico, archeologico, per arrivare alla botanica, sentite questa, l'Italia è il paese che ha il numero maggiore di vegetali mangiabili, che corrisponde a circa 7.000 specie di vegetali commestibili. Al secondo posto c'è il Brasile, che ne ha meno della metà, 3.300, ma è grande, ascoltate bene, 28 volte l'Italia. Chiaro? Ed è il secondo. 58.000 specie di animali diverse tra loro, tra terrestri e in aria, uccelli e cose varie. È il secondo paese al mondo. Ne ha un terzo, 20.000, però è 12 volte l'Italia. 1.200 vitigni autoctoni, cioè che sono nati spontaneamente. Le viti, i vini pregiati, differenti l'uno dall'altro. Secondo posto c'è la Francia, ne ha 222, cioè un sesto. Il paese con la maggiore biodiversità e con la maggiore etnie, ci siamo, che proveniamo da tutti i popoli, da tutte le parti, siamo tutti mischiati, miscelati, ecco perché alti, bassi, bianchi, neri, scuri, belli, brutti, di tutti i tipi. Io faccio parte dei belli, ovviamente. Scherzo. Mia moglie dice, non fare queste battute. Amore, ma è vero. Vabbè. E nonostante noi viviamo nel paese più bello del mondo, non funziona niente, est Italia, e me ne devo andare all'estero, sì, sì, vai all'estero. Vogliamo parlare del cibo? No, non ne parliamo del cibo, lasciamo stare. Eppure noi possiamo vedere la bellezza di questo paese, o lamentarci per questo paese. E sapete qual è uno dei fattori che ha reso questo paese unico? Oltre alla posizione geografica, perché l'Italia è stretta e si allunga da una parte all'altra, ci sono i mari, c'è il sole, la temperatura, i fattori sono tantissimi, adesso non sto qui a dirvi scientificamente, anche perché non li conosco tutti, ma uno dei fattori principali che ha reso possibile tutto questo è il vento. Il vento. Affinché ci sia la vita c'è bisogno della luce, del sole, dell'acqua, della gravità, di tante altre cose, ma c'è bisogno del vento. Se non ci fosse il vento non potrebbe esistere la vita. Quante volte abbiamo sentito delle api Se vengono meno le api, finisce la vita. Abbiamo sentito tante volte. Perché? Perché c'è l'impollinazione. L'impollinazione avviene attraverso il vento che soffia e sposta insetti e polline da una parte e dall'altra. Avvenendo l'impollinazione, progredisce la vegetazione. E così la terra può donare frutto. Se no, si muore. È la base. E il vento, tra le altre cose, porta il bel tempo, e a volte il cattivo tempo, quello che noi definiamo cattivo tempo, ma non è cattivo tempo perché è necessario, perché se non c'è l'acqua c'è la siccità, e se c'è la siccità si muore. Quando arriva la pioggia mossa dal vento, noi dobbiamo dire: Signore, grazie, perché è una benedizione. Grazie Signore per quei 2 giorni che ha fatto quella bella pioggia, e ce ne vuole ancora. Puoi dire alla persona accanto a te: il vento sta cambiando. E quando il vento cambia, cambia ogni cosa. Sapete, pensavo che scioccante che lo Spirito Santo, cioè il fuoco, scende nel giorno di Pentecoste e viene paragonato al vento impetuoso. Questo fuoco arriva con un vento forte che scende e che riempie. E poco prima Gesù era risuscitato dai morti e si era presentato ai discepoli, e cosa fece? Soffiò su di loro e gli disse: ricevete la risurrezione, lo Spirito Santo, la manifestazione della potenza di loro avverrà dopo, nel giorno di Pentecoste. Ma lo Spirito soffia. Gesù, il Signore, soffiò sulla creatura, su Adamo, il soffio della vita, il vento della vita, il ruah di Dio. E noi siamo in vita per questo soffio, per questo vento. Noi respiriamo. E quando respiriamo, inspiriamo ed espiriamo vento, aria. L'aria si muove. Il soffio di Dio. Il vento è azione. Non possiamo rimanere fermi. Ma non possiamo neanche muoverci se il vento nella sua presenza non viene con noi. Quanti di voi ricordate la storia di Elia? A un certo punto Elia decide e chiude i cieli. Per 3 anni e mezzo. Dopo varie situazioni che si erano verificate, che non sto qui stamattina a raccontarvi, dopo la sfida con i 450 falsi profeti di Baal, la loro sconfitta, arrivò il tempo di riaprire i cieli. Così Elia incontra il re Acab e gli dice qualcosa che leggeremo. Prima Re, capitolo 18, dal versetto 41. Poi Elia disse ad Acab, prima Re 18:41. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, perché si ode già il rumore di grande pioggia. Così Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmel, si piegò fino a terra e si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora sali e guarda dalla parte del mare. Egli salì, guardò e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritorna a vedere per 7 volte. La 7ª volta il servo disse: c'è una nuvoletta grossa come la palma di una mano che sale dal mare. Allora Elia disse: sali e di' ad Acab: attacca i cavalli al carro e scendi prima che la pioggia ti sorprenda. In breve tempo il cielo si oscurò a motivo delle nuvole e del vento, e cadde una grande pioggia. Così Acab salì sul carro e andò a Jezreel. La mano dell'Eterno fu sopra Elia, che si cinse lombi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Jezreel. Amen. Voglio dire qualcosa a te stamattina, ma anche a me. Prepariamoci, perché c'è rumore di pioggia. Il vento si sta muovendo e la pioggia arriva con il vento. Con il vento arriva la pioggia dello Spirito. I cieli sono riaperti. Il vento è tornato a soffiare. Il vento dello Spirito è in azione. E mentre Acab, il re, fa quello che gli dice Elia, lui cosa fa? Proclama la parola e va sul monte a pregare. E si inginocchia e mette la testa in mezzo alle ginocchia, perché non si muoverà alcun vento e alcuna pioggia se non la cerchiamo in ginocchio pregando. Perché la potenza di Dio si muove quando noi preghiamo, quando noi ci appartiamo con Lui, quando noi chiediamo qualcosa a Lui, quando noi consacriamo la nostra vita a Lui, quando noi lo serviamo a partire dalle ginocchia dentro casa nostra, dentro la chiesa, per poi essere pronti per uscire e dare agli altri quello che abbiamo ricevuto da Lui. Salì sul monte e si inginocchiò. E mandò il servo: vai a guardare dall'altra parte, dalla parte del mare, e guarda e dimmi che cosa vedi. E il servo ritorna la prima volta e gli disse: non c'è nulla. Ok, tornaci. Ma come? Sono stato ora. Tornaci. E ci va per la seconda volta, guarda. Ritorna. Che hai visto? Niente, come prima. Ok, vacci di nuovo. Come di nuovo? La terza volta, è la quarta volta, è la quinta volta, è la sesta volta. E meno male che questo servo era obbediente, perché gli vado a dire: oh, ma facci tu, non c'è niente. E invece no, ci va, per sette volte. La settima volta cosa succede? Tuoni, lampi, saette. No, una piccola nuvoletta grossa quanto il palmo di una mano vedeva il servo. Il profeta vedeva qualche altra cosa, vedeva già un terremoto, una tempesta, fulmine e saette vedeva che stavano arrivando, perché vedeva con gli occhi spirituali e vedeva che una grande pioggia era in arrivo. Dobbiamo avere gli occhi spirituali e vedere che c'è una grande pioggia in arrivo per noi, in questo luogo, in questa chiesa, in questa città, in questo quartiere. Ecco perché insistiamo, serviamo, evangelizziamo, diamoci da fare. Non possiamo stare fermi. Il vento è movimento, si muove, non sta fermo. Dobbiamo saperla vedere, dobbiamo saperla riconoscere. Elia aveva chiuso i cieli. E come fece a chiudere i cieli? Un giorno si alzò e disse: ok, chiudiamo i cieli. No. Elia si appoggiò su una parola che aveva detto Dio. Prima Re 17:1. Com'è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, si appellò a Lui. Non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Ma sulla base di cosa lo disse? Forse sulla base di Secondo Cronache 7:13. Dio disse: quando chiuderò il cielo. Dio lo aveva già detto. E non ci sarà più pioggia. Quando ordinerò alle locuste di divorare il paese. Quando manderò la peste al mio popolo a causa del peccato. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il paese. Sapete perché Elia poté riaprire il cielo? Sapete perché Elia aveva chiuso il cielo, anzi prima? A causa del peccato del popolo, perché sempre avvisato: stai attento, non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro. Il popolo regolarmente faceva il contrario di quello che Dio diceva. E Dio l'aveva detto: quando il popolo si svierà, io chiuderò il cielo. Ed Elia si appoggiò sulla parola che Dio aveva detto. Ed Elia si appoggiò sull'altra parola che Dio aveva detto per riaprire il cielo, perché dopo la sconfitta dei 450 falsi profeti, Israele tornò al Signore, si pentì, chiese perdono a Dio. E immediatamente il Signore disse: ok, possiamo riaprire il cielo. È tempo di riapertura del cielo. E io ci credo. Il soffio di Dio porta vita. Il soffio di Dio porta guarigione. Il soffio di Dio porta salvezza. Il soffio di Dio porta battesimi. Io voglio vedere questo vento impetuoso. Io voglio vedere questa pioggia traboccante. Io voglio vedere la mano gloriosa di Dio muoversi. E non per me o per te soltanto, per tutti noi. La Chiesa di Cristo non è una Chiesa ferma. È santa non in relazione alla sua posizione. È santa in relazione al diritto legale acquistato attraverso Gesù. È in un processo di santificazione crescente. La Chiesa di Cristo è in continua evoluzione. E io so che il Signore farà grandi cose. E li vuole fare con noi. Ci chiede soltanto una cosa, come abbiamo sentito stamattina. Mi devi dare il 100%. Il Signore non può essere comproprietario con qualcun altro nella tua vita. E tu non puoi essere proprietà di qualcun altro. Puoi essere solo proprietà di Lui, di Gesù Cristo. E mi piace quella frase che disse Gesù: viene il principe di questo mondo. E Lui non ha nulla in me. Stava dicendo: non ha alcun diritto nella mia vita. Non ha neanche lo 0,0001 periodico. Niente! E io sono certo che se noi stamattina esaminiamo le nostre vite, qualche piccola percentuale quello lì ce l'ha nella nostra vita. Vero? Tutti. E allora forse gli dobbiamo fare un bello sfratto esecutivo e dirgli: tu non hai alcun diritto di stare qui. Te ne devi andare. Perché questa vita, questo corpo, quest'anima, questo spirito sono stati pagati interamente da Gesù Cristo. È l'altro che è abusivo. Gesù è il proprietario, perché ci ha comprati, ci ha pagati con il suo sangue. Non possiamo prendere una parte della proprietà di Cristo e darla al nemico, perché siamo noi che gliela diamo, sapete? Non è lui che la prende. Siamo noi che gli lasciamo la possibilità di entrarne in possesso. Lo dobbiamo mettere fuori. E se lo metteremo fuori, sapete cosa succede? Che la gloriosa santità di Dio prenderà possesso del nostro intero essere, totalmente. E io so che questa piccola percentuale potrebbe avere tantissimi nomi, tante cose, ognuno lo sa per se stesso. Ma oggi dobbiamo riuscire a cambiare, a fare cambiare davvero questo vento nella nostra vita, a cambiare le cose, a riprenderci la nostra identità in Cristo Gesù, in modo che quando guardiamo il Grand Canyon vediamo la gloria di Dio, quando guardiamo il mare vediamo la gloria di Dio, quando vediamo tanti di quei luoghi meravigliosi, vediamo la gloria di Dio. Quando guardiamo la nostra vita,
vediamo la gloria di Dio. Quando vediamo la nostra casa e la nostra famiglia, vediamo la gloria di Dio. Quando ci vediamo al nostro lavoro, vediamo la gloria di Dio. Quando siamo all'università, ovunque saremo, vedremo la gloria di Dio, perché la gloria di Dio è dentro di noi ed attorno a noi, e non saremo più dei termometri che misurano la temperatura. Saremo dei termostati e dei condizionatori. Condizioneremo noi i luoghi in cui ci troveremo. Non saremo condizionati dai luoghi né influenzati. Saremo noi ad influenzare e condizionare. E se faremo questo a partire dalle nostre case, che è il punto dove siamo più veri, cioè siamo quelli, dentro casa siamo quelli, non ci mettiamo un bell'abito, non ci trucchiamo, siamo quelli dentro casa, e i nostri figli lo sanno bene, e noi lo sappiamo dei nostri figli, viceversa, uno a uno. Se lo siamo lì, lo saremo anche fuori. Se non lo siamo lì, non potremo esserlo fuori. Perché altrimenti saremmo persone, due persone differenti. E questo soprattutto andrebbe a scoraggiare la fede dei nostri figli. Quando i nostri figli vai in una riunione a scuola e i professori ti fanno i complimenti, non solo per il profitto, ma per l'educazione, il rispetto, l'ubbidienza, per come si comportano nel contesto scolastico, io credo che questa sia una delle cose più gratificanti della serie ho raggiunto l'obiettivo naturale. E poi quando vanno in un'altra chiesa tipo Bologna ti fanno i complimenti perché sono spirituali. Sono un po' di parte stamattina, ma giusto per portare un esempio. Questa è una delle gratificazioni ancora più grande. Ho centrato l'obiettivo. Tu la vuoi una famiglia così? Anch'io la vogliamo, per poter dire come Giosuè: per quanto sta bene la mia casa, succeda quel che succeda, non abbiamo dubbi, noi serviremo l'Eterno. Non abbiamo dubbi. Amen. Potete alzarvi.